Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Eccoci al nostro consueto appuntamento domenicale con la lettura dei quotidiani in edicola. Vediamo anche di fare contenti i nostri amici di Facebook, di poterli leggere insieme a me questi quotidiani. Ecco, siamo in collegamento Facebook, in collegamento YouTube, in collegamento Instagram, e saluto la cooperativa Terre Vita che ci segue, grazie amici della cooperativa Terre Vita che ci seguite tramite Instagram. Vedete, ci abbiamo parecchi amici su Instagram, veramente. Allora, poi abbiamo naturalmente gli affici di Facebook e degli 89.100, lo streaming, quello non cessa mai di lavorare 24 ore su 24. Andate su radio.r.it/diretta, oppure fate radio.r.it, poi lì vedete, ascolta la radio in diretta, ci sono 1000 iscritte, 1000 indicazioni. Allora, vediamo subito di dare corso alla lettura di questi quotidiani, per chi li volesse leggere, li può leggere, ecco, da questo momento insieme a me. Partiamo dal Carlino, partiamo dalla Protezione Civile, la protesta in comune, Maretta nel gruppo, alcuni volontari ieri volevano consegnare le divise al sindaco, fissata una assemblea chiarificatrice. C'è stato uno scontro fra due auto ieri pomeriggio, ferita una donna, a bordo anche un bimbo. Poi a Giovanni Cicciolini il premio Giuseppe Guzzini, riconoscimento al fondatore della Halley informatica di Matelica. Fra le notizie di Porto Recanati, quelle in breve, abbiamo notizie in breve: l'Uniper presenta i suoi corsi, letture artistiche e mostre d'arte. Poi abbiamo fosce del Museone contaminata, il monitoraggio di Goletta Verde, ma come, non c'è la bandiera blu? Che cazzate. Allora, parametri rispettati negli altri due punti di prelievo, Porto Recanati, tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio. E poi abbiamo integrazione e accoglienza, i piani con ente sociale. Oh, e poi essere contaminati non piove, e non piove. Poi abbiamo integrazione, dicevo, accoglienza, i piani con enti, associazioni, Porto Recanati, progetti GEM e PRIM 2023, l'area di ammassamento diventa un parcheggio gratuito per tutti, e siamo sempre a Porto Recanati. Porto Recanati, sosta selvaggia e sicurezza a rischio, più controlli a Castelnuovo, l'appello è di Mataloni. Come vedete non c'è niente oggi sul Carlino, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, c'è ben poco, diciamo niente. Poi abbiamo invece la pagina di Recanati, Porto Recanati e Corriere Adriatico, c'è Vivere Recanati che dice servono più controlli per quanto riguarda il 2026, se no si rischia di ripetere l'estate 2025, forse anche l'estate 2023, 2024, 2022, 2021, 2020, 19, 18, 17 e via di seguito, cioè l'estate che, se non si ricorda, Vivere Recanati era al governo. Poi abbiamo Scacchi al via alla fase regionale del trofeo CONI, poi Igor Sibaldi a Porto Recanati con vuoi? Eh sì, e voglio. Se vuoi, vuoi, boh. Addio degrado, rinasce il foro Boario, siamo Osimo, spazio a mostre, convegni, iniziative. Anzi, io questa mattina sono andato a Sele, va bene, mi sono alzato alle 5:15 per partecipare alla marcia, la camminata di 6 alle 6, sempre suggestivo questo serpentone di migliaia di persone. Poi fatto questo, ho fatto una breve colazione e sono partito alla volta di Montefano, perché c'era una colazione su quello che sarebbe stato il terreno dove dovrebbe sorgere la discarica Allora, i montefanesi la buttano veramente in un piagnisteo a volte stomachevole, cioè perché è esagerato. Comunque sono andato su per documentare di buone, con tutte le mie buone intenzioni di bravo cronista, non ho visto una mezza persona in via Fratte 16 dove era l'appuntamento per la colazione. O l'ha fatta e se sono andati via ha preso un cappuccino in fretta e furia, neanche con una pasta, oppure naturalmente era una presa per il culo, cioè non ho capito, cioè fate scomodare la gente per niente, perché o c'è, sono delle indicazioni poi che dia alla gente la possibilità di individuare dove siete cacciati, oppure non le fate queste iniziative, perché sono puramente iniziative che si limitano a un comunicato. Vabbè, sono un po' incazzato perché ho perso un'ora di tempo, perché per arrivare in via Fratte ci vuole 25 minuti, per il ritorno altrettante, fate il conto, ti fermi, chiedi, cerchi di individuare qual è il posto e poi torni a casa. Sono partito alle 8:15 e sono arrivato alle 9:15. Il tempo può venire in radio e così via. Ecco, questa è la mia mattinata persa, non tanto le sei, persa per Montefano. Allora, a questo punto sono talmente incazzato che non una, io vorrei che lì se ne facessero due di discariche. Poi no, non è vero, io spero che non ne facciano manco le discariche, per cui avete semplicemente perso l'opportunità di incassare dei soldini che servirebbero magari per asfaltare o sistemare il vostro ambiente, ma siccome siete come tutti gli altri che fanno delle battaglie ideologiche, politiche e basta, no, non andate al concreto. Adesso Cingoli ampliare la propria discarica per avere per altri 3-4 anni dindini, soldini dal Cosmari, capito? Cingoli fa finta di piangere i singoli, ma 10 anni che incassa ed è diventato il borgo più bello d'Italia, perché ha vinto il concorso di borgo più bello d'Italia, e l'altra sera c'è stata anche un'iniziativa per vedere le lucciole, perché se ne vedono tante a Cingoli, quindi la discarica fa bene anche a conservare questa specie di insetto, le lucciole, che qui da noi non si vede più, che non abbiamo la discarica, non le vediamo più, invece a Cingoli abbondano, quindi viva la discarica di Cingoli, che ha dato vita a Cingoli, vita nel senso proprio la vita, no? Ha fatto risorgere le tradizioni, ha conservato le specie insettivore, insettivole, non so come si dice, di Cingoli, nonché l'ha fatto diventare il borgo più bello d'Italia, quindi le case a Cingoli sono schizzate come valori in alto, perché se voi andate a abitare nel borgo più bello d'Italia naturalmente dovete prepararvi a non pagare al metro quadro quanto pagate nel vostro misero paesello che non c'è la discarica, ma lì pagate magari due volte di più. Idioti! Vabbè, allora, spaccano le sedie nel palco allestito per la box a Loreto, mannaggia, veramente sono a Loreto, c'è un gruppo di terribili ragazzini, terribili, che io penso che vadano bastonati a questo punto, cioè perché si ritengono talmente impuniti che ormai fanno quello che vogliono e lo fanno con una strafottenza che veramente è una cosa incredibile. Allora, poi abbiamo altre notizie, abbiamo Chiaravalle, da 17 mesi aspetta la risonanza cardiaca, siamo costretti ad andare in Romagna per la risonanza cardiaca. Poi abbiamo Santa Maria Nuova, la Vallesina è con Cesarini, più fondi per gestire i minori. Cesarini, vorrei intervistarlo, Santa Maria Nuova, sindaco che ha 4.000 anime, mi pare che spende 300.000 euro solo per tenere i minori nelle case accoglienza, nelle case famiglie, che non sono case accoglienza, sono semplicemente delle case di estranei che non sono minimamente parenti di questi minori, che finché non hanno 18 anni stanno lì a carico del comune, perché il comune che sborsa i soldi dell'affitto, che poi vanno ai privati, e i privati naturalmente per loro è una manna che cade dal cielo. Queste case famiglie a chi sono legate? No, perché io non vorrei che ci fosse sempre questo benedetto giro d'affari, come lo denuncia la Palmieri, Vincenza Palmieri del comitato, la filiera del comitato, della filiera psichiatrica, appunto, dei bambini che vengono rubati, rapinati alle famiglie e costretti a vivere come quelli dei bambini dei genitori della Casa del Bosco, in case che non appartengono naturalmente alla loro tradizione, alla loro famiglia, al loro nucleo, ai loro affetti. Ma nelle famiglie si viveva male, chi l'ha detto? E chi l'ha detto? E comunque, se si vede male, mandateci uno psicologo in queste famiglie, no che strappate i bimbi per mandarli in queste case famiglie che per loro sono comunque fatte da persone estranee e quindi rappresentano per loro delle prigioni. Fuga di gas a Fabriano, al distributore arrivano i vigili del fuoco, poi un terremoto a Caracas, il terrore di Francis, mia figlia era sparita, qui è un disastro. Poi l'hanno ritrovata. Caldo torrido, torrido, mettete i climatizzatori all'asilo. È perché lì alla casa di Bosco, ne ho parlato l'altro giorno, mancano in 15 camere i climatizzatori. Una coltellata al volto a un anziano dell'RSA. È in prognosi riservata, l'autore è un 84enne, ospite della stessa struttura. Adesso anche gli anziani naturalmente leggono, ascoltano, no, usano i coltelli. Giudice simulata la scena della morte, tra foulard e pesi il manichino resiste. Qui è stata fatta naturalmente una verifica da questo punto di vista. Continua l'inchiesta sulla morte di una donna che si suppone che possa essere stato il marito ad ucciderla, però adesso è tutto da verificare. Andiamo. Non andiamo da nessuna parte, ritorniamo al resto del Carlino, perché eccola qua, partiamo da Recanati, poi parleremo anche di cronaca che ci giunge dai centri vicini. Partiamo da Recanati e leggiamo questo, qui è un po' nebbiato, spero di poter aumentare quasi tutto, va bene. Eccola qua, allora approfondiamo la prima notizia che abbiamo a disposizione. Recanati, non si placa il clima di tensione all'interno del gruppo comunale della protezione civile di Recanati. Ieri mattina alcuni volontari si sono recati in comune per incontrare il sindaco Emanuele Pepa, che del sodalizio è il massimo responsabile, con l'intenzione iniziale di consegnare simbolicamente le proprie divise in segno di protesta. Al centro della contestazione vi è la richiesta avanzata ormai da mesi di convocare un'assemblea generale dei soci per affrontare la divisione interna che secondo i volontari presenti all'incontro si trascinerebbe questa divisione interna dallo scorso 7 febbraio, che avrebbe portato l'allontanamento o al mancato impiego di alcuni componenti del gruppo all'attività della protezione civile, in modo particolare uno che non molla, resiste e non vuole dimettersi, ma vuole essere in questo capire, cioè il perché è stato sospeso da questo incarico. Tra i presenti c'era anche Benigno Capodaio, che al termine dell'incontro ha riferito l'esito del colloquio. Il sindaco ci ha chiesto di aspettare ancora una quindicina di giorni, ha spiegato, perché verrà convocata una riunione con tutti per cercare di risolvere il problema e permettere alla protezione civile di ritrovare l'unità dei volontari. Secondo Capodaio, dopo gli episodi di febbraio non sarebbe mai stato possibile ricomporre le fratture interne. Un violento scontro semifrontale fra due auto ha richiesto l'intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri a Recanati. L'incidente si è verificato intorno alle 18 in via Filippo Goridoni, dove, per causa ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Citanova, una Skoda e una Fiat Punto, che procedevano in senso opposto, sono entrate in collisione. Sui due veicoli viaggiavano complessivamente quattro persone, tra cui un bambino. Ad avere bisogno delle cure sanitarie è stata una donna di 44 anni rimasta ferita nell'impatto. Dopo le prime medicazioni ricevute sul posto da parte del personale del 118, la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Cittanova per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi. Oltre al personale sanitario, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte, e i carabinieri, ai quali spetta ora il compito di ricostruire ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertarne le responsabilità. L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo via Corridoni per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi, nonché alla rimozione dei mezzi. E questo è quanto. Allora, io andrei adesso, a verificare quanto troviamo, eccolo qui, a Porto Recanati. Sulla consegna del premio Giuseppe Cosina abbiamo parlato ieri, abbiamo approfondito questo articolo, quindi ci limitiamo alla lettura del titolo. Porto Recanati, è davvero pessima la situazione delle coste marchigiane secondo il monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente. Quasi il 60% dei campioni d'acqua esaminati risulta essere oltre i limiti di legge, ma soprattutto è risultata ancora gravemente inquinata la foce del fiume Musone tra Numana e Porto Recanati. Proprio lì davanti gli attivisti hanno srotolato lo striscione, che vergogna, per denunciare la cronicità dei problemi del sistema di depurazione. I dati e il focus sulla qualità delle acque del mare marchigiano sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza alla quale hanno partecipato Marco Ciarulli, presidente del Legambiente Marche, Lorenzo Scenna, biologo di Legambiente Marche, Francesca Cugnata, responsabile portavoce di Goletta Verde, Marco Paolili, responsabile coordinamento Area 3, e Francesco Mancini, direttore generale Conoe. Nel mirino dell'associazione ambientalista è finita la foce del Musone, risultata fortemente inquinata negli ultimi 6 anni, con unica eccezione nel 2024, quando il fiume non sfociava al mare. Nel campione prelevato quest'anno da Goletta Verde è stata trovata una quantità superiore di oltre 6 volte al consentito di enterococchi intestinali, superato di poco anche quello di Escherichia coli, 540 su 1000, sul limite di 500 per 100 millilitri. Da segnalare anche il portale delle acque, indica quella zona come balneabile, sebbene faccia figurare l'interdizione per apertura sfiorati dal 1 maggio al 27 settembre. Ho letto male io, o qui non si capisce un cazzo. Da segnalare che il portale delle acque indica questa zona come balneabile, sebbene faccia figurare l'interdizione per apertura sfioratori dal 1 maggio al 20 settembre, spiega Legambiente. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, allora Legambiente ci deve dire una cosa, e Goletta Verde ci deve dire una cosa. Ma perché non indagano come mai vengono consegnate le bandiere blu? Le bandiere blu è anche un indice di balneabilità e quindi di buono stato delle acque. No, dico, perché? Cioè, qui le cose sono due. Le acque che arrivano in mare tramite la foce del Musone sono nutride, no, oppure non ho capito, e quindi non si meriterebbe né Porto Recanati né Numana la bandiera blu, oppure ditemi voi cosa dobbiamo capire da tutto questo, cosa dobbiamo tirare, quale conclusione dobbiamo tirare. Vabbè. Allora, io mi fermerei qui per quanto riguarda le due pagine, non ci sono altre notizie. Quindi andrei adesso a dare invece una notizia che ci giunge da Petritoli, e andiamo, eccola qua. Sì. Allora, Petritoli prende a coltellate al viso il compagno di stanza nell'RSA e che lo riduce in prognosi riservata. A dir poco singolare per dinamica e per l'età dei protagonisti, l'aggressione di un anziano di 84 anni in un RSA di Petritoli, ora accusato di lesioni personali aggravate. La vittima, un anziano allettato, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Fermo ed operato per una frattura alla maxillofacciale, cioè al volto. Rimane in osservazione e i medici si sono riservati la prognosi, considerata l'età avanzata e il quadro clinico fragile. Non correrebbe pericolo di vita. Difficile capire cosa possa aver innescato la furia dell'83enne che ha impugnato un coltello da tavola, si è alzato dal letto, ha raggiunto quello del vicino e ha mirato la lama verso il suo volto. La vittima ha avuto appena il tempo di accennare una reazione e chiedere aiuto, prima che sanitari accorsi sul posto siano riusciti a disarmare l'aggressore. Personale dell'RSA ha prestato le primissime cure d'emergenza e chiesto l'intervento immediato del 118, arrivato a sirene spiegate pochi minuti più tardi. Entrambi gli anziani, anche l'aggressore, sono stati trasportati in pronto soccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti i carabinieri della stazione di Petritoli per rilievi di rito. Militari hanno provveduto a porre sotto sequestro l'arma del delitto e a raccogliere le testimonianze del personale presente in struttura per delineare i contorni della vicenda. Impressionante, impressionante. Allora, vediamo. Andiamo a Loreto, vediamo questi vandali veramente da prendere a schiaffi e quant'altro. Loreto, ancora un episodio di vandalismo a Loreto. Nel mirino è finito il parco di Montereale, allestito per il sesto trofeo Città di Loreto, la manifestazione promossa dalla Boxing Academy, che ieri ha richiamato sul ring atleti dilettanti e professionisti, una vera cittadella dello sport con area ristoro, intrattenimento e spazi dedicati alle famiglie. La brutta sorpresa è arrivata all'alba, quando ieri mattina, intorno alle 5, gli organizzatori sono tornati sul posto per gli ultimi preparativi e hanno trovato numerose sedie rovesciate e in parte divelte, come fossero state lanciate. A denunciare l'accaduto è stato il maestro Alessandro Cossu con un video pubblicato sui social. Ieri sera, fino alle 2, siamo stati qui a lavorare per preparare un grandissimo spettacolo internazionale per la città di Loreto, dice. Ecco quello che è successo stanotte, e posta appunto il video. Ora stanno indagando anche i carabinieri, perché bisogna porre un argine e dire la parola fine a questi mascalzoni vandali che sono troppo spesso impuniti e lasciati perdere invece di essere perseguiti e, naturalmente, a norme di legge puniti. Ma quale legge? Ma di che parliamo? La legge la fanno loro e noi la subiamo. Questa è la verità. Dopo noi tagliamo i nastri delle mostre che dovrebbero educare, no, contro il degrado. Ecco, addio degrado, rinasce il foro boario, spazio a mostre, convegni, iniziative, ci quell'altro ti sfascia le sedie. Allora andiamo a Tutti in Acqua a caccia di refrigerio per la zona nord, 40 posti in più. Ma in realtà state a casa con un ventilatore e il refrigerio è assicurato. In spiaggia oggi è un delirio, è vero, l'unica cosa che vi può attirare è un bel bagno in acqua, ma anche lì appena uscite ve scottate oggi. State a casa. Rifiuti con amianto in due palazzine, nei guai imprenditori e professionisti. Qui siamo a Matelica. Matelica ha scoperto la presenza di amianto in due palazzine, una delle quali da abbattere e ricostruire, cantiere sequestrato e quattro persone denunciate dai carabinieri del nucleo forestale di Matelica. Nei giorni scorsi la procura ha emesso gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due imprenditori edili, uno del milanese e uno romano, un amministratore di condominio e un direttore dei lavori, entrambi di Matelica, accusati a vario titolo di gestione illecita dei rifiuti speciali pericolosi e violazioni in materia urbanistica. sismica. L'indagine è nata dai controlli sulla ricostruzione post-sisma effettuati dai militari. In base a quanto ricostruito dal nucleo forestale a maggio 2025, una ditta appaltatrice aveva predisposto la demolizione di una delle palazzine attigue danneggiate dal sisma 2016. I militari avevano riscontrato alcune irregolarità formali che le avevano spinte ad effettuare un controllo nel cantiere. È stato così che hanno trovato alcuni elementi edilizi contenenti amianto e ancora presenti nel fabbricato, che da lì a poco sarebbe stato demolito e la cui frantumazione avrebbe causato il rilascio nell'area di fibre dannose per la salute sia degli operai sia dei residenti della zona. Prima dell'inizio della demolizione invece deve essere effettuata la bonifica da una ditta specializzata iscritta all'albo nazionale gestori ambientali attraverso lavoratori con una formazione specifica. I forestali invece hanno accertato che la rimozione non era stata ancora eseguita. Da qui la denuncia. Sì, però talmente cavilloso il processo burocratico che questi naturalmente non l'hanno eseguito, hanno rischiato, ma se invece faceste una cosa molto in maniera più semplice, no? La ditta specializzata, tu vedrai i moduli da fare, se tutto andasse per il verso giusto, in maniera anche di buon senso e comprensibile, no, vedrete, no, allora vedreste che l'amianto non ci sarebbe più in quella zona, sarebbe stato già da un pezzo rimosso, no? Ma se voi vi complicate anche la rimozione, è logico che quello ritarda la rimozione stessa e a volte viene abbandonata, quindi andate là a fare di nuovo una verifica e trovate quello che trovate, e questo vi sta bene. Io ve lo farei mangiare l'amianto ai burocrati, quelli che fanno le leggi con non con la testa ma con un altro elemento del corpo. Allora, caldo africano, le scuole come forni, servono impianti, non so, chiuse le scuole. Poi cordoglio per la morte di Sergio Tartari, geometra con la passione per la politica, Macerata, 6 anni fa aveva scoperto di essere affetto da SLA, domani funerale a Piedirripa. Scontro fra due furgoni, i conducenti finiscono a torrette, siamo a Pollenza, ma niente di che. Comunque si barrica dentro col moglie e figlioletta, scatta l'intervento ma è una esercitazione, siamo a Macerata, quindi falso allarme. L'ultima corsa del maratoneta di Dio, il vescovo un uomo di fede e di pace, è morto all'età di 79 anni Ulderico Lambertucci, leggendaria la sua Roma Pechino nel 2006. Lui correva sempre, faceva queste lunghe corse, magari lunghe, con tante tappe, per portare anche una parola di pace, e anche per lui, con tutto ciò che è un atleta, non è arrivato a 80 anni, è morto all'età di 79 anni. Un abbraccio a Ulderico. Va bene, non mi pare che ci siano altre notizie. Se andiamo a Macerata, consiglio sale l'attenzione, si parte con il pallottiere, primo scoglio da affrontare in aula sarà l'elezione del presidente, servono almeno 17 voti, la maggioranza punta sul bis del civico Francesco Luciani, ma si temono i franchi tiratori. Sempre già secondo mandato di Barcaroli, ormai ci ha abituato Barcaroli. Allora, assalto all'Appennino contro le pale eoliche, c'è una catena umana. Ecco, manifestazione a Colfiorito tra Marche e Umbria per dire no a 35 progetti, sindaci sulle barricate. Adesso basta, non deturpate più i nostri paesaggi. Bravi! No, io dico una cosa, tanto saluto naturalmente quelli che mi sono su Instagram e su YouTube e su Facebook, veramente sono tanti, ciao Giancarlo, ciao Francesco, Nove e così via. Allora, poi abbiamo Faz qui, su YouTube ci sono molti nomi molto, diciamo così, simbolici, inventati. Allora, dicevo... no, bravi perché ma non eravate per le rinnovabili, l'Europa non ci aveva fatto due cocò così, viva le rinnovabili, quelli che ci almeno CO2 nell'aria, che poi abbiamo visto che scientificamente non è che aumenta la CO2 e aumenta anche l'effetto serra, ce l'ha spiegato benissimo il nostro chimico e fisico che è Franco Battaglia, che c'è un indice di assorbimento di CO2 da, che superato e saturato non è che questo fa aumentare l'altra CO2, non serve a niente, nel senso che non produce un aumento, cioè, dell'effetto serra. Ma lui l'ha spiegato meglio in una recente intervista, naturalmente con dati anche scientifici e chimici, che non so darvi io adesso a braccio perché non me li ricordo. Comunque sono contento che adesso i sindaci sono contro, come faceva naturalmente il nostro Sgarbi, contro questa bruttura delle paleoliche. Ma fate centrali nucleari e smettete di fare i bardacci e giocare veramente, ci state giocando, no, per via dell'Europa, perché l'Europa è la maggiore responsabile di tutto questo. E quindi dice che oggi alle 10 c'è una catena umana che abbraccerà la chiesa di Santa Maria di Plestia sull'altopiano di Colfiorito per dire no all'industrializzazione dei crinali appenninici attraverso appunto la formazione di queste pale eoliche. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e naturalmente una buona domenica. Ho detto, l'unico modo per affrontare questo caldo in questi prossimi anche 2 giorni, oggi dovrebbe la temperatura essere particolarmente elevata, forse sarà la giornata più calda rispetto a tutta la settimana che abbiamo vissuto. Solita fotografia a Civitanova, non so da dove la fanno, di bagnanti che sono in acqua, ma è sempre quella che fa caldo africano, certo, e l'anticiclone viene dall'Africa. E poi le temperature caleranno dalla prossima settimana, metà della prossima settimana, in arrivo aria fresca dal nord Atlantico, e quindi ci saranno forti temporali per il contrasto fra l'aria fredda. L'anticiclone sarà perforato e abbattuto, e quindi entreranno correnti di aria fredda, e quindi le temperature scenderanno sotto i 30 gradi. Contenti? No, non sono contenti quelli che dicono le cazzate in televisione sull'effetto dei cambiamenti climatici. Ciao a tutti, al suono della campana che adesso chiudo, vado ad ringraziare il nostro sponsor che naturalmente non ci abbandona mai, e grazie a lui che noi sopravviviamo.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.